signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Ai microfoni Davide Secchi, al mio fianco di fronte Silvia Antonini. Buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
In regia Mauro Magnitosi. Oggi 44esima puntata, ma soprattutto l'ultima di questa stagione. Ebbene sì, andremo in vacanza. A me non sembra vero, ma non per altro.
Nemmeno me.
Non per altro.
Però succederà.
La cosa strana è che fra 3 settimane, sembra una cosa particolare, sarà Ferragosto. E tu sai cosa significa Ferragosto? Significa Capodanno. Ecco, la puntata di oggi è basata sul Capodanno. Cosa farei a Capodanno? Guarda che è vero, in giro di poco tempo dopo Ferragosto è già Capodanno.
È già Capodanno, questo è vero, non ci ho pensato, scusa, in questo momento sono solo proiettata la mia partenza.
Stavamo organizzando una mega festa qua in radio, dove naturalmente faremo tutto a pezzi e Mauro Magnitosi sarà ben contento di ricostruire tutto quanto.
Felicissimo.
Ma al di là delle battute, quello che conta è che effettivamente siamo sotto l'ombrellone, siamo in montagna, siamo un po' a riposo, fra qualche giorno lo saremo, però c'è già una voglia di riprendere. Ecco perché oggi, l'ultima puntata, parleremo per esempio di Netflix, di qualcosa che è dei bilanci, dei consuntivi, ma anche insomma premonitrice di quello che potrebbe succedere in autunno, in inverno. E la scuola. Beati gli studenti o poveri gli studenti, a seconda dei punti di vista, ovviamente. Avremo una splendida intervista, ma soprattutto una cosa che non va mai in vacanza. Mi è arrivato adesso, giusto un attimo fa, un avviso. Guardi che il suo pacco in consegna oggi, ed sarebbe dovuto essere domani, è l'e-commerce.
Gli acquisti non vanno mai in vacanza.
Esatto, soprattutto online. Ecco, c'è un mare magnum di e-commerce. Come fare a differenziarsi? Ecco, c'è BigCommerce che propone 4 strategie per differenziare il proprio store online. La competizione, insomma, è fortissima da questo punto di vista. Irene Rossetto, country led BigCommerce, indica, e lo troverete anche oggi sul Daily Net, 4 soluzioni. Secondo e-commerce Europe sono più di 150.000 le aziende che vendono beni e servizi online ai consumatori europei. Riuscire a differenziare il proprio brand in questo mare di competitor digitali diventa sempre più complesso. Eppure ci sono strategie, ci sono delle possibilità, ci sono dei consigli. Prima di tutto, dice Irene Rossetto, la country lead di BigCommerce in Italia, che è una società che aiuta a sviluppare la propria attività commerciale online, prima di tutto occorre dare rilevanza alla cultura aziendale. Il team e i valori che veicola rappresentano un elemento di differenziazione immediato che nessun'altra azienda può eguagliare.
Come enfatizzare questa cultura? Dunque, è essenziale intanto mettere in mostra i valori che riflettono la missione dell'azienda, attraverso ogni mezzo disponibile, dai materiali di marketing all'imballaggio dei prodotti. E bisogna anche mettere l'esperienza del cliente al centro di tutto, effettivamente, se no i clienti se ne vanno.
Esatto.
Per farlo sarà possibile offrire una funzione di live chat.
Sì.
Ma tu le usi, le live chat?
Qualche volta.
Ah sì.
Qualche volta.
Non so. Sul proprio sito, che consente ai clienti di ottenere un'assistenza costante, questo è vero, tramite email o il telefono. Io preferisco il telefono.
Sì? Ti rispondono?
Oddio, non sempre.
Non sempre. In secondo luogo, bisogna investire sulla qualità per ottenere fiducia. Vale sempre la pena di investire nella realizzazione di materiali marketing, fotografie di qualità, materiali, imballaggi attenti all'ambiente, stampe di facile lettura, packaging accattivante e non solo. Ogni singolo elemento deve essere professionale e ben progettato. Il sito web, per esempio, è il volto dell'azienda con cui la maggior parte delle persone si interfaccerà.
Dunque, un'altra cosa importante è il riscontro sociale o social. Ogni nuovo brand necessita di clienti che facciano passaparola. Il passaparola è fondamentale.
Fai una recensione, Davide. Sei ancora in tempo per fare una recensione? Ogni 3 secondi, sì.
Per farlo, dunque, bisogna mettere in evidenza cosa i clienti apprezzano più del brand e dei prodotti che offre. Quindi testimonianze, recensioni, insomma, word of mouth è fondamentale.
E infine bisogna raccontare il proprio brand attraverso i canali più adattici, quindi curare per esempio un blog aziendale è un ottimo modo per condividere col pubblico ciò che rende speciale il proprio prodotto. In media le aziende che dispongono di un blog generano il 60% di lead in più al mese. Questo perché anche il blog crea fiducia tra i clienti, poiché mostra loro un progetto e aggiunge valore attraverso uno storytelling studiato ad hoc. Ma in tutto questo, cara Silvia, c'è anche l'analisi di Sales Cycle che certifica gli acquisti online e nel 2021 sono stati abbandonati 8 carrelli su 10.
La gente fa acquisti e dopo se ne pente. Dunque, comunque, il Black Friday fa senz'altro schizzare le vendite, mentre il sabato è il giorno in cui si compra meno. Pensavo.
Sì,
forse perché si va fuori si compra fuori.
Esatto.
E comunque sempre in crescita il mobile come strumento di acquisto.
Certo.
In effetti è vero, io se faccio lo faccio.
Sì?
Sì, sì, moltissimo. 8 acquisti su 10, appunto, abbandonati prima del checkout e come abbiamo detto con una corsa all'affare che esplode negli ultimi giorni del mese e un traffico da mobile che ormai è predominante, fino al 70%.
Eh sì. Infine, specifichiamo che questo report di Sales Cycle prende in considerazione un campione basato sugli e-commerce delle centinaia di aziende clienti dell'agenzia. È composto da 8,4 miliardi di percorsi di acquisto online, 178 milioni di mail inviate e 164 milioni di vendite online nei settori del retail, della moda, dei viaggi e del turismo. E siamo giunti alla prima proposta di questa 44esima puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta. Loro sono gli Astragal e l'album è puro Kashmir e a gli amanti di certa new wave post-punk degli anni 80 saranno molto simpatici. Qualcun altro invece storcerà la bocca perché le somiglianze effettivamente sono troppo smaccate. Vi faccio dei nomi: Psychedelic Furs, Echo and the Bunnymen, Chameleons, UK. Insomma, un po' quella cosa, quella musica tenebrosa, certe volte dolce, certe volte aspra. Loro sono in tre. Questa canzone si intitola Pontevedra, Astragal. si vede dal mattino. Ed eccoci qua alla prima rubrica di questa 44esima puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze Radio Atlanta. Ultima puntata stagionale prima del nostro ritorno ovviamente a settembre, quando saremo ancora in compagnia, di nuovo in compagnia della giornata di venerdì, quindi con tanti approfondimenti. Mi raccomando, non mancate le nostre pagine social, Facebook, Instagram, ma soprattutto la nostra pagina dedicata a tutte le puntate che abbiamo trasmesso sul nostro sito dailyonline.it, c'è la parte proprio dedicata al Daily On Air. Ma ritorniamo alle notizie che troverete e trovate oggi sulle vostre scrivanie, il Daily Media, Daily Net. We Rode e Tocha insieme per raccontare come stia cambiando il mondo del travel. Dove andranno i millennial quest'estate? Come cambiano le loro abitudini di viaggio? Da queste domande è nata la partnership tra We Rode, travel brand del gruppo One Day, e Tocha, media brand di informazione per le nuove generazioni.
Cassa Depositi e Prestiti ha aperto una gara per affidamento dei servizi di pianificazione, acquisto e monitoraggio di spazi pubblicitari e delle sue campagne di comunicazione. Sì. Oltre a Mindshare, che è l'attuale centro media di CDP, si sono presentate Digital Angels, Digitouch Marketing e Zenith. Il valore totale stimato dell'appalto al netto dell'IVA è di 2 milioni e 450 mila euro in 24 mesi.
Numeri da record per Realize Networks. Sono oltre 20 milioni gli utenti che compongono la fanbase dell'agenzia di talent management e influencer marketing fondata nel 2008 da Pasquale Arria. Raggiunge un audience di oltre 20 milioni di utenti. Una roba incredibile. Un bell'articolo ovviamente su Daily Net.
Ancora gare per il budget media, però questa volta internazionali. Si è conclusa la revisione degli incarichi di Nike a livello mondiale, partita lo scorso dicembre, con la suddivisione delle attività tra Initiative e PMG di IPG Media Brands. Initiative si è presa le aree Europa, Asia e America Latina. Precedentemente le attività in Europa erano suddivise tra Mindshare, che gestiva anche l'Italia, e l'agenzia Assembly del gruppo Stagwell.
InfoSam presenta la nuova piattaforma Sigma, quindi la First Party Data Collaboration è ora ancora più sicura. Le aziende customer centric saranno in grado di collaborare con un set di dati illimitati, indipendentemente dalle dimensioni, dal formato e dall'ubicazione, abilitando funzioni di pianificazione, misurazione e analisi avanzate per gli ambienti privacy first.
Una notizia dal mondo dell'editoria, sempre sul Daily Media di oggi: la Caltagirone Editore ha approvato i conti del primo semestre, i ricavi ammontano a quasi 56 milioni di euro e sono in linea con i primi sei mesi dell'anno scorso, mentre la raccolta pubblicitaria è aumentata dello 0,9%. Good day sunshine.
Seconda proposta musicale della 44esima puntata e ultima stagione di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze Radio Atlanta. Lui è Tatsuro Yamashita. Tatsuro Yamashita è probabilmente il cantautore più famoso, più celebrato in Giappone. È uno che vende ancora tantissimi dischi, che non vuole assolutamente apparire sulle piattaforme di streaming, che vende addirittura i 45 giri in Giappone. È un culto pazzesco. Lui, anche dal titolo di questo album, non so, mi sembra potrebbe essere anche il trentesimo, si intitola Softly ed è rilegge in chiave giapponese, quindi molto esotica, il cosiddetto soft rock pop che è andato moltissimo in America negli anni 70, dagli Eagles a Gino Vannelli ad esempio. Quindi una roba molto solida, però in chiave molto giapponese, quindi stravagante. Allora, da Softly, questo è Tatsuro Yamashita e questa è Phoenix. Zutto yume.
君と同じ夢を壊れかけた。この世界が再び目覚める。その日まで涙をこらえて唇を噛んで いくつもの嵐を踏み止めながら僕 da manga ki ko eto. Buongiorno, grazie, avvocato. Sono del Manchester Guardian.
L'intervista.
Questa è la prima domanda.
Chi l'avrebbe mai detto, Silvia? Ho anche solo pensato che la scuola avrebbe vissuto un paio di anni, diciamo, controversi, contrassegnati al principio da blocchi totali, poi stop and go, caratterizzati da dubbi, da probabilità prima sconfessate e poi concretizzate, sempre nell'incertezza, da banchi volanti, finestre che non si aprono, volti mascherati, Chi l'avrebbe mai
banchi
detto?
Banchi non volanti, che con sì, le rotelle.
Perlomeno la cosiddetta generazione Z avrà qualcosa da raccontare, qualcosa di epocale, di indimenticabile, in attesa comunque delle prevedibili conseguenze socio-psicologiche strette tra pessimismo e buone vibrazioni. La scuola però ha riaperto le porte, ha portato avanti una stagione, l'ultima in ordine di tempo, tra timori e improvvise sicurezze. Intanto è quasi tutto pronto per la nuova annata, cari ragazzi. Dopotutto, cosa saranno 5 o 6 settimane, quindi zaino e spalla.
Beh, dall'8 giugno sono in vacanza,
Certo, non farne, va bene. In questo quadro ScuolaNet, il portale di riferimento per il settore EdTech, con circa 6 milioni di accessi unici al mese, il 90% del target di riferimento sono gli studenti, piattaforma quindi prediletta dagli stessi studenti, fa i conti con i primi 6 mesi del 2022 e ne abbiamo la fortuna oggi di avere Daniele Grassucci, Head of Content and Communication presso ScuolaNet. Buongiorno Daniele.
Buongiorno e bentrovati.
Allora, intanto un saluto anche al tuo collega Marco Sbardella, Head of Marketing and Business Development, intervistato da DailyNet nei giorni scorsi. Domani troverete il consuntivo di questa chiacchierata. Ma veniamo a noi, Daniele. Cosa che avete realizzato il vostro primo semestre?
È stato un semestre di grandi crescite in termini di utenti, perché ecco, la scuola è sempre più digitalizzata, quindi tutte le piattaforme come scuola.net che permettono agli studenti di utilizzare il digitale per apprendere, informarsi e anche, diciamo, migliorare la propria preparazione, sono cresciute. Noi più degli altri ci siamo affermati, ecco, e anzi confermati come leader in termini di audience. Pensate, ecco, il giorno della prima prova scritta e la maturità abbiamo raggiunto in un solo giorno 1 milione di utenti. Considerando che il nostro standard è di 500.000 sul sito, ecco, capite l'importanza della crescita di scuola.net, che mediamente appunto raggiunge 6 milioni di studenti al mese, e gli studenti a cui noi ci rivolgiamo in Italia sono 6,5 milioni.
Eh sì, e che novità avete? Perché tanto siete già proiettati verso il back to school. Che cosa ci attende?
Ci attende, come dire, la conferma di certi trend, perché ad esempio il mondo dei social, che una volta era un mondo di intrattenimento puro, è un mondo che sta sempre diventando sempre più votato invece all'informazione, all'infotainment, per cui ecco, noi stiamo cercando di sviluppare sempre più questa esigenza da parte dei nostri utenti e quindi di trasformare i social anche in un luogo di informazione, di dibattito e di cultura. Peraltro ecco, tra poco ci saranno le lezioni e cosa c'entra scuola.net con le lezioni. Noi stiamo portando avanti un programma di sensibilizzazione degli studenti rispetto alla politica, quindi ecco, prima delle elezioni del 2018, prima delle elezioni del 2019, quelle elezioni europee, e adesso prima delle prossime elezioni stiamo portando avanti un programma di interviste in diretta con i leader politici. Ecco, peraltro noi l'abbiamo iniziato in tempi non sospetti, perché a metà maggio è venuto Giuseppe Conte, i primi di giugno è venuto Matteo Salvini ad incontrare gli studenti di scuola.net, che adesso da qui al 25 settembre porteremo avanti questa, che non è una tribuna politica ma è un confronto come dire, in maniera abbastanza standard, quindi tutti i candidati hanno le stesse domande tra i giovani e leader politici sui temi che sono importanti appunto per gli studenti: sostenibilità ambientale, lavoro, scuola e via dicendo.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Senta, mi risulta che abbiate dei progetti di andare all'estero, cioè di portare il vostro format all'estero. Mi può raccontare quali sono questi progetti, cioè cosa intendete fare?
L'idea è questa, il modello scuola.net sta funzionando molto bene in Italia come one stop shop, cioè come un luogo dove gli studenti possono trovare tutte le risposte ai bisogni di cui hanno ai loro bisogni, quindi informazione, formazione, orientamento, ripetizioni private. Siccome sta funzionando molto bene in Italia, la nostra idea è quella di provare, diciamo, attraverso una richiesta, insomma, di capitali nel mercato con gli investitori privati, a internazionalizzare questo progetto. Quindi è un qualcosa che noi vogliamo provare a fare, anche perché l'EdTech è un settore in rapida crescita, ecco, mentre, ecco, 5-10 anni fa si riteneva che con l'educazione non si potessero fare soldi, oggi anche gli investitori, insomma, si stanno ravvedendo rispetto a questa convinzione pregressa, e quindi riteniamo che scuola abbia tutte le carte in regola anche per proporre questo modello all'estero.
Siete anche pronti per un restyling del sito, è vero?
Sì, assolutamente sì. Scuola.net nasce nel 2000 da un progetto studentesco, appunto portato avanti dal sottoscritto, dall'epoca compagno di banco Marco Sbardella, e quindi è un sito storico, però ecco, bisogna stare al passo con i tempi e aggiornarsi, quindi ecco, nel 2022 abbiamo portato avanti un importante processo di aggiornamento che si concluderà a novembre e che renderà scuola ancora più fruibile da parte dei nostri studenti grazie a, diciamo, all'interpretazione delle nuove tendenze, ma anche nuovi formati media, podcast, video e intelligenza artificiale, che permetterà appunto di dare vita ai contenuti anche testuali.
Senti, per concludere, secondo te cosa cercano oggi gli studenti, gli utenti da scuola.net?
Cercano quello che cercavano già nel 2000, cioè una realtà attenta ai loro bisogni e che cerchi in tutti i modi di rispondere ai loro bisogni in maniera innovativa, rendendo semplice la vita dello studente. Ecco, nel 2000 non c'era Wikipedia, non esisteva Google, eppure scuola aveva iniziato a raccogliere appunti creati da altri studenti per altri studenti in maniera da rendere accessibile il sapere. Ecco, perché molto spesso se guardiamo al nostro passato da studenti, abbiamo appreso più dal nostro compagno di banco che dal professore, dal docente, proprio perché il nostro compagno di banco sapeva parlare nel modo in cui noi parlavamo e aveva gli stessi riferimenti culturali. Ecco, quel modello noi l'abbiamo, come dire, reso democratico grazie alla creazione della banca dati di appunti sterminata, oggi più di 300.000 appunti su scuola.net, la biblioteca di Alessandria del sapere studentesco che prima si trasmetteva in forma orale, e questo lo stiamo facendo su tanti servizi e tanti need degli studenti.
Perfetto, Daniele Grassucci, Head of Content and Communication presso Scuola.net. Ti ringraziamo, ti auguriamo una buonissima giornata, un buon proseguimento di lavoro. Grazie ancora, Daniele.
Sono io che ringrazio voi e auguro a tutti buona giornata.
Ciao, grazie, grazie.
Ciao, grazie.
E adesso siamo arrivati alla terza proposta musicale, la penultima di quest'ultima puntata stagionale di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze Radio Atlanta. Lei si chiama Rosa Aschutz. L'album si intitola Golden Strom. Lei è una berlinese che gestisce un mix pronto per i club di elementi techno e dark wave. Più di un'altra cosa, però, la sua capacità è quella di creare storie esterne di processi interiori. Questa è Pick, questa è Rosa Aschutz.
Thank you.
De Leonard, The Sound of a DV, l'ultima rubrica oggi per la nostra trasmissione, il nostro format che va in vacanza per il mese di agosto, ma naturalmente è pronto a tornare back to school, back to Radio Atlanta a settembre con il classico doppio appuntamento, sia mercoledì che venerdì. Ma intanto obiettivo Deli, obiettivo Silvia, la scorsa settimana abbiamo raccontato che Reed Hastings, il numero uno di Netflix, ha previsto la fine della TV lineare entro 5-10 anni. Queste previsioni, ho 5-10 anni, vabbè, lo ha detto durante la presentazione dei conti del secondo trimestre, che tra l'altro sono andati meglio di quanto ci si aspettasse, ce l'avevi detto, perché gli abbonamenti sono diminuiti meno delle attese, vero?
Sì, in effetti l'emorragia di abbonamenti si è fermata a 970.000 in meno, meno di 1 milione, mentre si pensava che ne sarebbero andati via 2 milioni.
Ma perché?
Perché?
Cioè l'offerta è sempre meglio, no, di Netflix, è sempre più potente.
Chi lo sa?
Ci sono competizioni.
Le dinamiche saranno i soldi, sarà che magari c'è meno attenzione verso...
O c'è più competizione anche, sono aperti altri...
E ovviamente c'è tanta competizione, c'è tantissima competizione. Comunque, adesso ne ha quasi 220 milioni e 700 mila e ha già detto che nel terzo trimestre recupererà 1 milione, quindi recupererà quanto ha perso. Anche i ricavi sono cresciuti del 9% rispetto all'anno scorso e nei prossimi 3 mesi dovrebbero aumentare del 5% circa. Un andamento dunque sempre positivo, però più lento.
Ma quando Hastings dice che la TV lineare sparirà tra 5 anni, è perché in realtà è Mago Merlino?
No, sicuramente guarda mercati più evoluti del nostro, come per esempio gli Stati Uniti, peraltro, no? Che, giustamente, sì. La piattaforma ha una quota lì negli Stati Uniti. La piattaforma ha una quota complessiva degli ascolti del 7,7%, in crescita di oltre un punto rispetto all'anno scorso. Quindi è proprio un player.
Sì.
E da sola fa più di 1.300 milioni di minuti visti.
Mamma
praticamente
mia.
Poco meno della somma dei primi due broadcaster americani, cioè CBS e NBC.
E il tutto in 10 anni è riuscito a fare.
E comunque li supera, singolarmente, prima credo che CBS sia la seconda, li supera di tantissimo.
Mamma mia. Quali sono le strategie di Netflix per conquistare nuovi abbonati?
No, intanto continua a investire in contenuti, anche se ha rivisto il budget a ribasso.
Sì.
Quest'anno prevede di chiudere con una spesa di 17 miliardi di dollari anziché i 18 previsti. E nel 2023 l'impegno dovrebbe essere simile. Poi c'è la novità dell'abbonamento con la pubblicità,
sì.
Che sarà senz'altro più economico di quello normale, diciamo, e quindi dovrebbe attirare altri clienti, anche se l'azienda ha detto che in ogni caso il suo core business rimane lo streaming senza l'advertising.
Sì. Vabbè, dimmi quando lanceranno questa nuova offerta che mi allaccio subito,
Allora, dovrebbe partire nei primi mesi del 2023, inizialmente in una serie di mercati dove la spesa pubblicitaria è significativa, così ha detto l'azienda. E come è stato anche annunciato nei giorni scorsi, sarà Microsoft a occuparsi della gestione della pubblicità. Secondo gli analisti finanziari, questa opportunità darà una bella spinta agli abbonamenti e negli Stati Uniti e in Canada già nel primo anno ce ne saranno in più 4,3 milioni. Inoltre stimano che i ricavi pubblicitari passino da 150 milioni di dollari del primo anno,
sì,
a 1,8 miliardi nel 2025, quindi soli 2 anni.
Mamma mia. E quindi, carissimi tutti, noi vi salutiamo. Vi diamo appuntamento a settembre. Vi avvertiremo naturalmente con sollecito del giorno prestabilito per la rimessa in onda di The On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta. Davide, Silvia, chi vorrà partecipare, e ovviamente il grandissimo Mauro Magnitosi in regia. E vi lasciamo con i Frog Eyes. Frog Eyes che sembravano essersi sciolti nel 2018, poi tre componenti, soprattutto quelli che erano dimissionari, ritornano quest'anno con un album e con 10 canzoni sorprendentemente inquietanti e rilassate, una sorta di psych rock dove il cantante Kerry Taylor canta come al solito in maniera ansiosa, sembra quasi sorpreso ma è sempre molto caldo. Ed è verbosissimo, cara Silvia. Quindi ti saluto, ti auguro buone, buonissime vacanze.
E buone vacanze anche a te e buone vacanze a tutti soprattutto.
E allora, Delionaire de Sandoval di V vi saluta e vi rimando a settembre con i Frog Eyes. Ciao.
A presto, ciao.